Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città, ben trovati da Eliana Astorri, in studio come sempre con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Siamo alla fine del mese dedicato a Maria e diamo uno sguardo al passato, agli scrittori e poeti romani che hanno dedicato alcuni loro lavori alla Madonna. Intanto raccontaci del rapporto dei romani con la Madonna e le funzioni dell'Ave Maria.
Dunque, tante volte abbiamo parlato di questo rapporto tra Roma e la Madonna, quindi i romani e la Madonna. La Madonna è veramente la mamma. Per i romani è colei che tutto sa, che tutto protegge, a cui ci si può rivolgere in qualsiasi momento, tanto che finisce la giornata e inizia la giornata con le preghiere dedicate alla Madonna. Ma oltre a questo, l'ora dell'Ave Maria, con due M mi raccomando, perché se no non vale.
Se no non è romano.
Esatto. era un'ora particolare perché c'era una funzione religiosa che poi era l'inizio praticamente di tutta la serata. Non solo, ma da questa ora in poi si contavano le ore a Roma. Abbiamo detto tante volte che l'orario a Roma era strano, l'orologio aveva soltanto 6 ore segnate sul quadrante. In più c'era questo problemuccio che a 21 ora voleva dire a 21 ora dalla funzione dell'Ave Maria, quindi il pomeriggio successivo. Quindi chiaramente per creare un po' di confusione a Roma questi orari erano veramente fatti apposta. Poi non vengano a dire che i romani non sono puntuali. C'era una certa confusione, quindi possiamo anche stendere così un momento.
Noi l'abbiamo ereditato poi.
Esatto. Per esempio, quando noi diciamo a 15 ore, sempre dalla preghiera, quindi a giugno erano le 10:15, ma a gennaio la funzione si anticipava di un'ora, invece delle 7:15 erano le 6:15, quindi a gennaio erano le 9:15 di mattina. Insomma, voglio dire, veramente di pasticcetti se ne potevano fare. Questa Ave Maria che cos'era? Era l'ora, è veramente tuttora, l'ora dopo il tramonto. E a Roma era l'ora del saluto alla Madonna, questo essenzialmente. Si scioglievano le campane e Roma si preparava per la notte. Chi poteva andava nella chiesa più vicina, perché così si recitava il rosario con tutti i vicini anche, e si tornava a casa sereni perché sapevamo che la Madonna era con noi.
E iniziamo allora con i nostri scrittori e poeti.
Oggi sentiremo un po' di poesie, insomma, proprio perché queste parole dedicate alla Madonna, secondo me, sono più che poesie, sono quasi preghiere, veramente. Costantino Bosca, difatti, ci ricorda il momento dell'Ave Maria in una chiesa. Se fa scuro e la chiesa si è votata. Ecco del sacrestano che tarocca e sveglia una vecchietta appennicata. Tarocca vuol dire che quasi zoppica un pochino. E la vecchietta appennicata fa parte di una scena proprio, di tutta una vita che non c'è più. Un'altra si asquaglia locca locca, nebbia d'incenso drenta la navata, un ciappottà de frati a mezza bocca e appresso una campana che spadocca e marca l'ore tutta la nottata. Appena che finisce l'oratorio, i frati con un'aria patriarcale se ne vanno beati al refettorio. E nel silenzio della notte fonna, i cherubini, spalancando l'ale, vanno a montare la guardia alla Madonna. Quindi la Madonna resta con i suoi angioletti.
Traduciamo anche locca locca lentamente.
Lento lenta, sì, esatto. Allora, dopo l'Ave Maria, i romani, che appunto avevano pregato in onore della Vergine, che fanno? Sentiamo un po' Zanazzo che ci dice, ovviamente in prosa, dopo suonata l'Ave Maria, non si può più scopare per casa, sennò muore il capo della famiglia. Non solo, ma se scaccia da casa pure la fortuna. Non si deve mai passare per una porta con due lumi accesi, perché sennò da quella stessa porta c'è sorte il morto. C'è sorte esce, vuol dire. Infine, un proverbio de noi antri dice: quando sovana l'Ave Maria, chi sta a casa dell'antri se ne vada via. Quindi era proprio, iniziava l'ora dell'intimità familiare.
Che ce l'ha un motivo, perché se sei a casa di persone, sono quindi le 19, dicevamo, no?
Sì, 19
si fanno le 7 di sera, è educato
andar via per la cena.
Andar
se no
via, perché ovviamente le persone dove tu ti sei recato preparano la cena, no?
Quindi se no ti devono invitare via a cena pure.
Esatto.
Quindi, chiaramente, perfetto. Allora, seguiamo nella giornata, arriviamo la mattina dopo a mezzogiorno. A mezzogiorno c'era la preghiera dell'Angelus, detta appunto il saluto dell'angelo. Dal 1400, pensate, ogni giorno la campana suonava perché la gente potesse ricordare di pregare, dire 3 Ave Marie in onore dell'Annunciazione di Maria, che era appunto detta la preghiera dell'Angelus perché inizia Angelus Domini, Nunziavit Marie, et concepit de Spiritus Santo. Io comunque questo me lo ricordo perfettamente nella mia vita, insomma non è che ho 150 anni, quando ero piccola c'era la mia zia, perché alla radio suonava l'Angelus e noi vicino a zia dicevamo le tre Ave Maria alla Madonna quando eravamo piccolini, ancora non andavamo a scuola, a mezzogiorno in punto, quindi è un ricordo che ho molto chiaro nella mia mente. La Madonna Annunziata è quella che molti romani ammirano. Allora, voi dite come che la Madonna Annunziata, perché le altre Madonne? Allora, a Roma ogni momento della giornata ha anche una dedica alla Madonna. E questo annuncio, quindi l'Angelus Domini, che annuncia a Maria che avrà Gesù, sicuramente è, diciamo, l'accezione alla Madonna più amata dai romani, e questo momento è molto sentito, è in fondo il momento in cui cambia la storia dell'uomo. La Madonna accetta, dice sì, e davanti a questo sì i nostri peccati verranno cancellati. Allora ecco come hanno immaginato il momento dell'annuncio dell'angelo: Belli prima e Bartolomeo Rossetti dopo. Nel mentre che la Vergine Maria se mangiava un piattino di minestra, l'angelo Gabriello via via veniva come un sasso de balestra. Per un vetro sfasciato de finestra gli entrò in casa il curiero del Messia e con a rama a mano de ginestra prima gli recitò un'Ave Maria. Poi disse alla Madonna: Sora sposa, siete gravi da lei senza saperlo per permissione di Dio de Pasquarosa. E quindi
questo è l'annuncio.
Questa è del Belli.
Bartolomeo Rossetti invece, come la vede questa cosa?
E un giorno, alzando l'occhio dal lavoro, Maria te vide sulla finestrella l'angelo che faceva capoccella con una raggiera in testa tutta d'oro. E si sentì nell'aria come un coro di voci che cantavano: Sei bella, tu sei piena di grazia, tu sei quella che è vicina al Signore in seculoro. L'angelo Gabriello te saluta. Sei fra tutte le donne benedetta. A sentì questo lei, quasi svenuta per l'emozione, smessa la garzetta, se ne rimase lì, timida e muta, a testa bassa, sulla seggioletta. E mo, per datte modo di pensarci a quel che Dio può fa, te sia palese che Elisabetta è incinta al sesto mese e all'età sua prepara ormai le fasce. Se rinfrancò la Vergine Maria e disse: Ecco la schiava del Signore, sia fatto quel che hai detto e così sia. Qui l'angelo sparì. Piena d'amore, lei, che era ormai la madre del Messia, si chiuse la notizia dentro al cuore. Questo è un altro aspetto molto bello di Maria: si chiuse la notizia nel cuore. Cioè, nel Vangelo sempre ci appare la Madonna che si chiude questi suoi sentimenti, queste sue esperienze dentro al cuore, no? Il romano, che sembra tanto sbruffone, in effetti poi nei momenti veri della vita, gioia e dolori, non è poi così... che è
estroverso,
tiene tutto per sé. Quindi questo è un atteggiamento della Madonna che al romano piace molto.
Abbiamo parlato tante volte delle zitelle a Roma, come venivano aiutate. Anche per loro la figura della Madonna ha un ruolo speciale, importante.
Sempre l'Annunziata, no? Siamo sempre con l'Annunziata, e che si celebra il 25 marzo. E quindi questa Madonna doveva aiutare le zitelle, che erano una specie di piaga sociale praticamente, a trovare marito. Si faceva proprio una bellissima processione, era l'arciconfraternita dell'Annunziata, che era proprio, diciamo, doveva fare questo, e era bellissimo perché c'era una processione lunghissima. Addirittura pensate che era il Papa stesso in persona che arrivava a Santa Maria Sopra Minerva per dare la dote alle ragazze. Abbiamo parlato tante volte della
dote. Quindi non andava così male.
Non andava
a
male.
A queste zitelle.
No, se le ragazze venivano scelte.
Solo se venivano scelte.
Sì, perché loro passavano. Poi era veramente una cosa molto, molto bella, perché queste zitelle venivano ammantate con un manto bianco e con delle pianelle, cioè delle scarpe di seta bianca. Le suore dell'Annunziata dovevano fare dei disegni per tenere questo manto, perché il manto copriva tutta la ragazza tranne un occhio.
E come venivano scelte allora?
Venivano scelte al passaggio, alcuni le vedevano anche prima nei vari conservatori.
Per la postura, il modo
per la postura,
di camminare,
per la bellezza. Comunque pensate che quelle che stavano nei conservatori, abbiamo detto anche quando abbiamo parlato del Santo Spirito, quando il ragazzo si faceva avanti, a volte il Papa stesso, a volte il sovrintendente del conservatorio, che doveva essere un cardinale, prima si informava per la ragazza se insomma era una ragazza che poteva stare bene, avere figli, eccetera. Poi faceva un'indagine accuratissima su lui. Se lui non era una persona per bene, non accettavano e non glielo davano in sposo. Quindi era garantita, diciamo, questa unione. chi non veniva scelta spesso e volentieri restava nel conservatorio oppure poi prendeva i voti, e quindi non erano certo dei voti scelti.
Ma come era questa cura sempre verso Lezzitalia, anche dalle istituzioni, diciamo, allora il Papa che dava del denaro a queste ragazze?
Dunque, l'emancipazione della donna è una cosa di ieri praticamente, no? Quindi nei secoli la donna non poteva lavorare, non aveva un mestiere in mano, quindi questi conservatori innanzitutto davano un mestiere alle ragazze, perché gli insegnavano o a leggere e scrivere, pensate, anche questo era importantissimo, perché le scuole erano quasi solo maschili. Altre invece proprio insegnavano a mandare avanti una casa, quindi potevano andare anche a lavorare presso le case di signori che le richiedevano. Quindi voglio dire, la donna che non aveva una famiglia nobile, diciamo, dietro o ricca, era veramente a rischio di finire in malo modo, diciamo, per poter mangiare o per andare avanti, no? Quindi le famiglie di un certo tipo preferivano mettere nei conservatori e cercare di far dare loro una dote dal Papa, dalle varie istituzioni, appunto dalla Arciconfraternita dell'Annunziata, e che c'era una speranza di vederle poi sistemate anche bene, perché vi ripeto, cioè, le notizie venivano prese con attenzione, e quindi poi insomma c'era questa vita coniugale che era abbastanza garantita. Certo, non sono i fidanzamenti di oggi, però pensate, i fidanzamenti di oggi in cui noi ci scegliamo. Quanti divorzi abbiamo? Allora molto di meno, no? La necessità della vita faceva superare anche, e certo la donna si sacrificava molto di più, su questo non c'è dubbio, no? Perché chi doveva sacrificarsi poi era la donna, che comunque spesso e volentieri riusciva anche a riprendere l'uomo, che poteva essere molto più libero, lo sappiamo per storia, proprio con la sua dolcezza. Io penso che veramente la donna abbia in mano molto nella vita, perché abbiamo delle sensibilità e delle attitudini che non sono soltanto per il lavoro. Abbiamo visto che le donne manager sono veramente, fanno delle carriere incredibili, no? Quindi l'intelligenza e l'acume serve anche nella vita, cioè messo nella vita in una famiglia può mandare avanti una famiglia bene, sicuramente. Poi certo, ci sono dietro storie che non stiamo a dire, perché sono, sai, di dolore terribile, no? Anche perché spesso e volentieri questi ragazzi erano dei violenti, e quindi, però quando si prendevano le informazioni in genere ci stavano attenti proprio per questo, perché c'era anche una violenza nelle quattro mura che purtroppo continua, perché tutti i giorni sentiamo di queste cose, no? Quindi abbiamo sempre detto questo, che l'uomo è sempre uguale, però si prendevano delle garanzie.
Sappiamo tutti quanto fra le Madonne belli ami molto Santa Maria Maggiore, che conosciamo come la Madonna della Neve. Prima di citare il belli, ricordiamo perché si chiama così.
Sì, dunque ci fu un sogno che arrivò sia a Papa Libero, ecco perché si chiama anche Baresitica Liberiana, sia a un nobile, di costruire la chiesa. Sembra che la Madonna apparve a tutti e due nella stessa notte, dove aveva nevicato. Tutte e due dissero: abbiamo sognato una cosa sbagliata, a Roma, ma non è tanto a Roma, perché era il 5 agosto, e quindi loro dissero: non è possibile questo. Andarono sull'Esquilino e in effetti aveva nevicato, ma aveva nevicato su un pezzo e basta. Quindi, diciamo, aveva delimitato l'area in cui sarebbe sorta poi Santa Maria Maggiore. Ecco perché poi Santa Maria Maggiore si chiama Santa Maria della Neve, si è chiamata per tantissimo tempo. Ancora oggi, il 5 agosto, in una cappellina viene giù la neve, che sarebbero i petali di rose bianche che scendono a ricordare il miracolo.
Allora citiamolo, belli.
Dunque, la Madonna della Neve è una Madonna diversa assai dalla Madonna dei Monti, da quell'antra vicina a Tor de' Conti e da quella del Sasso alla Ridonna. Sopra di lei, mi raccontava nonna fra tant'altri bellissimi ricconti, una storia vera da restacce d'onti, che non se n'è più intesa la seconda, cioè che un 5 agosto, a ora certa, nevigò in simmetria sullo sterrato tra Villa Strozzi e il Palazzo Caserta. E intanto un papa insognò uno sprennore e va, s'intese di, dove ha fioccato, fa fabbricà Santa Maria Maggiore. E difatti lì è sorta poi Santa Maria Maggiore, detta così perché era la chiesa più grande dedicata alla Madonna che aveva Roma. Che sentiamo, è una Madonna diversa da Madonna dei Monti, da quella di Tor de' Conti, cioè le varie chiese dedicate alle Madonne. Quindi questa è la chiesa che si chiama Madonna della Neve, che si chiama Santa Maria Maggiore, che si chiama Santa Maria ad Presepem, perché dentro ci sono i resti della culla del bambino Gesù, quindi è una chiesa che ha riferimenti enormi, no? E questa quindi è una delle tante chiese dedicate alla Madonna, diciamo, tanto da far dire che Roma è un tempio mariano a cielo aperto, perché tante sono le chiese che, quindi questa Madonna che è sempre pronta a custodire, a sostenere, ad aiutare e anche ad avvertire di qualcosa di negativo. Quante volte abbiamo parlato del rapporto tra i romani e i francesi, no? Sappiamo nel 1796 tantissime madonne aprirono e chiusero gli occhi proprio perché stavano arrivando i francesi che erano...
Avvertirono del pericolo.
Sì, ma i francesi, dunque, c'era stata la rivoluzione, no? Quindi queste idee rivoluzionarie, senza religione, che avevano tolto tutta la religione, avevano chiuso tutte le chiese in Francia, pensate un po' nella città del Papa, quello che poteva essere, no? E quindi aprirono e chiusero gli occhi. A un certo punto... Invece nel tempo di Belli stava arrivando il colera a Roma e quindi voi capite che il colera era veramente... Belli scrive tantissimi sonetti contro il colera, come lo chiama lui. E qui c'è le Madonne che aprono gli occhi di nuovo, quindi 1796, Belli siamo nel primo trentennio dell'Ottocento, quindi era ancora abbastanza fresco il ricordo. Currete donne mie, currete donne, a sentir la gran nova che hanno detto. Calapedacchia a monte, accanto a ghetto, a rioprorno l'occhi le madonne. Quindi riaprirono gli occhi le madonne. La prima non se sa, ma gli risponde quella puro del borgo e dell'archetto. Dunque datevi donne in sercio in petto e cominciate a di crieleisonne, che sarebbe Kyrieleison, no? Che sei bellissima. Oddio, che sarà mai sta riuperta dopo 36 anni e mesi d'ozio? Battaglie, caristie. Rovina certa, quindi tutti terrorizzati.
Era proprio sicuro che sarebbe arrivato un pericolo.
Perché le Madonne che aprivano gli occhi era veramente un pericolo.
L'immagine della Madonna che accoglie, ma anche della sofferenza, della sua sofferenza.
E questo è quello che amavano anche i romani, perché la Madonna, i santi, cioè i referenti spirituali, diciamo, non sono esenti dal dolore. Sono stati per noi un esempio di dolore. E quindi questa Madonna di cui ci parla ancora Belli, che è una delle Madonne che sta al Pantheon, sicuramente è una Madonna che appare molto sofferente. Qui bisogna un attimo dare un momento, una lettura, perché le occhiaie a Roma si chiamano i calamari sotto gli occhi e grugno pisto vuol dire il viso grigiastro dal dolore proprio, no? Quindi questi sono gli ultimi due versi, sentirete queste parole che sono un po' strane, perché i calamari, uno pensa, oddio, i calamari che c'entrano? I calamari sono proprio le occhiaie. E qui sentiamo appunto Belli che parla di queste due persone che sono andate alla Ritonna, la Ritonna a Roma, il Pantheon, e hanno visto questi due quadri, uno di Gesù e l'altro della Madonna. Io e Moma, in due artari alla Ritonna, che belli quadri, abbiamo visto Tata, Tata ricordo è papà, il padre insomma. Uno era Gesù Cristo alla colonna e l'altro la Madonna addolorata, Tata mia. Quella povera Madonna che spada ha in dello stomico infirzata, e il Gesù Cristo gronna sangue, gronna, che pare proprio una vasca sturata. Ve dico, Tata, che io non ho mai visto fra quanti Gesù Cristi ci so a Roma chi pozzi assomiglia a quel Gesù Cristo. Ma la Madonna, poi. È vero, Moma? Ti è in par de calamari e in grugno pisto che se strilla addirittura è un ecce homo.
E quindi questa... proprio l'immagine della sofferenza.
Sì, ma l'ecce homo, lei è una donna, è un ecce homo, quindi è eccezionale, perché veramente a Roma si cambiano anche diciamo le accezioni degli aggettivi. Chi dava alle persone dentro casa il momento della spiritualità, della preghiera? Erano sempre le donne. Le donne, ricordiamoci, è una famiglia patriarcale, in genere si viveva tutti insieme, no? Quindi mamma e nonna sovrintendevano alla spiritualità dei bambini. E nei vari momenti della giornata andavano dai bambini e ricordavano che si doveva pregare. Ma la preghiera sempre più richiesta era quella nei confronti della Madonna, proprio perché, abbiamo detto prima, queste donne che con una forza indicibile e anche con una sofferenza non rivelata ma intima hanno portato avanti la famiglia, erano quelle che cercavano di dare ai bambini questo senso di spiritualità. E proprio alla fine vorrei dire questo sonetto del Belli, in cui appare proprio la fiducia che si deve avere nella Madonna, ma con la Madonna stessa c'è una familiarità, è come se fosse una di noi. Insisto, queste preghiere continue che si facevano durante la giornata facevano sì che si avesse una familiarità con la Madonna, che sembrava di averla quasi dentro casa. E la nonna, prima di mandare i bambini a letto, diceva: «Al punto de morì, quanto se gaccia l'anima, fimi, credete a nonna, chi ha la divozione della Madonna può rugà col demonio a faccia a faccia. Abbi puro tenuto una vitaccia, un servo di Maria non se sprofonna, che in quel momento lì, povera donna, lei, per amichi sui, proprio se sbraccia. Io non protendo già a creature mie che in onor de Maria, nostra avvocata, ci sia necessità de fa pazzie. No, abbasta ogni mattina alla svegliata de recità per lei tre Ave Marie e onoralla con qualche scappellata».
In pratica Belli ci dice niente smancerie con la Madonna, no, ma tre Ave Marie mattutine sincere.
E la scappellata era per tutte le madonnelle che stanno sulle strade di Roma. Quindi
quando
davanti
si passa sotto, esatto, una Madonnella, togli
sempre.
Abbiamo parlato tantissime
tante volte di queste madonnelle. E quindi la scappellata angoli e le Ave Marie. Basta, la Madonna non vuole altro. Sa che nel nostro cuore c'è lei.
Allora concludiamo questa trasmissione dedicata al rapporto fra i romani e la Madonna. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Io ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trova sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.